serata di questo ciclo costantiniano, in cui cominceremo ad entrare proprio decisamente nella figura di Costantino dopo aver affrontato la scorsa volta il periodo precedente. Ancora una volta sono questi luoghi che ci accolgono. Come sapete, il parroco che ci saluterà alla fine ci darà il permesso subito dopo l'incontro, rapidamente, perché si farà tardi, di visitare il mausoleo di Costanza. E Costanza è la figlia di Costantino, sposò Annibaliano che fu ucciso da Costanzo II. E siamo nei luoghi della vita costantiniana. Sono in qualche modo luoghi lontani, perché Costantino venne solo 3 volte a Roma, visse poi dopo a Costantinopoli, la capitale da lui fondata in Oriente, in giro per l'impero, ma abbiamo qui questi luoghi che ricordano proprio la sua vita. La gente viene a sposarsi, ma non riesce a collegare questo luogo con le figure storiche. E a fianco c'è la basilica, sarà possibile vederla illuminata, la basilica Circiforme, sepolcrale, dove a partire dalla tomba di Agnese, martire, che può essere stata uccisa o sotto Diocleziano, sotto Decio e Valeriano, martire che venne celebrata appunto da Costanza e dalla famiglia di Costantino, costruendo questo luogo dove tutti quanti venivano a seppellire i loro morti per questo desiderio che i morti fossero sepolti vicino. Chi vuole visitare anche la tomba stessa di Costanza deve recarsi dai Musei Vaticani, dal professor Utro, cioè nella sala Croce Greca avete le due tombe in porfido straordinarie, quella di Costanza con degli eroti vendemmianti simili a quelli che sono in affresco che poi vedremo, e di fronte abbiamo la tomba di Elena, tomba che era stata sicuramente preparata per un imperatore precedentemente, forse per Costantino stesso, dove invece Elena fu sepolta nel mausoleo di Costanza Torpignattara, che si chiama proprio per le anfore usate per costruire questa enorme tomba, per cui un intero quartiere prende nome dalla tomba di Elena. Poi, quando ci furono pian piano le invasioni, il corpo fu portato, come sapete, all'Araceli e rimase il luogo, questa grande rotonda, e invece la tomba fu poi pian piano nei secoli portata dentro i Musei Vaticani, sono una di fronte all'altra. Noi siamo invece nella Basilica Onoriana, qui il luogo è stato eretto da Papa Onorio subito dopo Gregorio Magno, già a segno che l'imperatore è lontano, già in qualche modo il pontefice costruisce lui i luoghi della vita quotidiana di Roma. Avete nel mosaico in alto la figura di Onorio con Sant'Agnese che porta i simboli del martirio. E questa sera abbiamo l'onore, li presentiamo prima uno e poi presenteremo l'altro. Abbiamo per primo il professor Manlio Simonetti, che è il più grande studioso dell'antichità cristiana che c'è in Italia, che ha cresciuto generazioni di studiosi. E io ho avuto la gioia veramente di poterlo ascoltare quando ero ragazzo, scappavo alle sue lezioni. Dico solo due flash che mi colpirono allora, in un corso che fece su Roma. Mi colpì questo fatto che la comunità romana, lo accennavo la scorsa volta, già molto prima di Costantino cominciava a possedere degli edifici. Raccontandoci la storia della Chiesa di Roma, ci parlò delle catacombe di Callisto, che già nell'anno 200 erano di proprietà della Chiesa romana, che era perseguitata, eppure già era in qualche modo proprietaria di un luogo per seppellire le persone. E mi ha colpito recentemente, leggendo gli scritti su Costantino, questa espressione straordinaria in cui dice Costantino, forse ce ne parlerà dopo: no, non capì che per i cristiani la questione della verità era fondamentale. Da imperatore era abituato che si dice una cosa e poi dopo basta che tutti vadano d'accordo e si va avanti, e pian piano si dovette rendere conto che la questione dell'arianesimo era una questione con cui stava o cadeva tutto quanto, e si imponeva un modo diverso di vedere nel rapporto con Dio. E i suoi libri più famosi, che sono difficili ma meritano tutta l'attenzione degli studenti, sono La crisi ariana, un grande tomo che studia tutta la questione dell'arianesimo e degli sviluppi successivi, e il famoso libro su esegesi, Lettera e allegoria, che è una storia, tutta quanta la storia dell'interpretazione della scrittura in età patristica, e un piccolissimo libretto che credo sia fuori edizione, che obbligo tutti a leggere, Paideia greca e Sapienza cristiana, dove cerca di vedere come il cristianesimo sia posto dinanzi alla cultura pagana con i rifiuti e le accoglienze di questo. Oggi abbiamo chiesto a lui di introdurci alla figura di Costantino, in particolare un tema enorme, chiaramente, dei suoi rapporti con la Chiesa, con la fede cristiana, con questa svolta costantiniana, perché ci aiuti a entrare dentro questa figura. E grazie.
Lo ringrazio per l'invito. Dato che il tempo a disposizione è molto scarso, entro subito in argomento. L'editto di Milano del 313, vero, che poi è alla base di tutte queste rievocazioni costantiniane, quanto alla lettera del testo, è in definitiva soltanto un editto di tolleranza. Dopo la grande persecuzione di Diocleziano, quello che è durata parecchi anni, si permette ai cristiani di praticare liberamente il loro culto. In realtà il significato dell'editto del 313 è ben diverso. Solo una tradizione, vorrei dire, agiografica, confessionale, aveva fatto del 313 il momento in cui, diremmo così, finiscono le ostilità tra l'impero e la Chiesa. In realtà già due anni prima, nel 311, l'imperatore Galerio morente aveva, anche se di malavoglia, emesso un editto a Serdica, Sofia in Bulgaria, un editto di tolleranza. Adesso noi sappiamo che addirittura già più di 50 anni prima l'imperatore Gallieno, dopo la persecuzione di Valeriano, aveva assicurato ai cristiani libertà di culto. Ciò detto, è chiaro che il significato dell'editto del 313 è ben diverso, cioè perché è con questo editto Costantino ha inaugurato una politica verso la religione cristiana, verso la Chiesa, che non è soltanto di tolleranza, ma in realtà è di aperto favore, cioè è questo il significato della svolta costantiniana. Quell'impero che fino allora, in modo più o meno violento, comunque era stato ostile al cristianesimo, adesso invece favorisce con Costantino, comincia a favorire apertamente la religione cristiana rispetto a tanti culti, quelli che noi definiamo per comodità pagani nell'ambito dell'impero, e questa svolta praticamente è irreversibile perché sarà continuata da tutti i successori di Costantino. La svolta di Costantino, ovvero questa nuova politica di favore per la Chiesa, viene ancora una volta da una tradizione di tipo confessionale apologetico, viene considerata come una specie di atto dovuto, cioè l'impero ha cercato di distruggere per secoli la Chiesa, non c'è riuscito, a un certo punto, diciamo così, cede le armi, vero, dichiarando la sua sconfitta. Un impero ormai fatiscente, vero, siamo all'inizio del IV secolo, a petto di una Chiesa che era nel massimo, vero, della sua floridezza in tutti i sensi. Anche questa visione, secondo me, è sbagliata. Pecca, vero, ovviamente, di un'apologia troppo scoperta. Il significato della svolta di Costantino per me è ben diverso, cioè l'impero, quando Costantino diventa insieme con Licinio e poi dopo pochi anni unico imperatore, però l'impero che egli governa è un impero che indubbiamente, vero, ha subito degli acciacchi, è un po' ammaccato, ma tuttora è una grande forza, un impero che si estende su tutto il bacino del Mediterraneo, un impero vero, che diremmo ha una struttura ormai consolidata, una forte organizzazione. Questo impero è tutt'altro, vero, che decaduto a punto tale da dover confessare la propria sconfitta di fronte al cristianesimo. Teniamo presente che sono ancora pagani di fronte ai cristiani, la massima parte degli aristocratici, quella classe detta degli honestiores, che era quella che effettivamente contava. Sono pagani quasi completamente la burocrazia e l'esercito, che sono i due pilastri sui quali si regge il potere dell'imperatore. A fronte di questo, qual è la situazione della Chiesa? La Chiesa è ancora minoritaria, una minoranza abbastanza consistente in Oriente, soprattutto in Egitto, in Siria, ma molto ancora molto debole in Occidente, forse tranne che in Africa e in qualche zona dell'Italia, ma grandi regioni come la Gallia, la Britannia, la Spagna, la Germania, la presenza dei cristiani è poco più che episodica. La grande persecuzione di Diocleziano, Galerio, Massimino Daia aveva scompaginato completamente la Chiesa in Oriente. Quindi la situazione della Chiesa, diremmo all'indomani della grande persecuzione, era tutt'altro che florida. Quindi noi ci possiamo chiedere, vero, perché Costantino abbia messo in opera una politica nuova che, a mio avviso, in quel momento rappresentava un atto di azzardo, proprio, vero, nel senso che si poneva contro tutta la tradizione e si poneva in contrasto con una classe di ottimati, con un esercito, con una burocrazia che erano fondamentalmente pagani. Quindi a questo punto noi ci dobbiamo chiedere perché Costantino ha intrapreso questa svolta destinata a diventare definitiva. Questa questione possiamo dare due risposte che si integrano una con l'altra, ovvero una piuttosto, diremmo così, piuttosto semplice, l'altra piuttosto, diremmo, aleatoria. E cioè, Costantino conosceva perfettamente ormai la religione cristiana, anche se dall'esterno, vero, ma era ormai una struttura ben conosciuta nell'ambito dell'impero. Riconosce senz'altro che l'organizzazione della Chiesa è, a modo suo, nella sua semplicità, molto più efficace, molto più efficiente che quella pesante, ormai un po', diremmo così, ingessata dell'impero. Quindi la decisione praticamente di assimilare la Chiesa nell'impero. Cioè Costantino capì che un semplice editto di tolleranza, cioè lasciare che i cristiani liberamente potessero praticare il loro culto, non significava niente per lui dal punto di vista politico. Costantino vuole, diremmo, integrare la Chiesa con la sua struttura efficientissima nell'ambito di un impero, proprio per valersene per una quantità di uffici di vario genere, e questo lui riesce a fare senza meno. Ecco perché questa politica di favore. Lui non ha bisogno della neutralità della Chiesa, come era stato dopo al tempo di Gallieno per i 50 anni, tra l'editto di tolleranza di Gallieno e l'ultima persecuzione. Ha bisogno dell'aiuto, del sostegno della Chiesa per, diremo così, per le esigenze di un impero che, ripeto, tutt'altro che, diremmo così, avviato alla dissoluzione, ma per qualche aspetto un pochino fatiscente. Non possiamo trascurare poi l'aspetto personale. Qui noi ci addentriamo in una problematica sulla quale io mi limito a un cenno rapidissimo, perché se no dovremmo discuterne chissà per quanto tempo. Ci sono scritti innumerevoli libri sulla, diremmo così, perché su quello che era il credo personale di Costantino. Comunque c'è chi addirittura ha negato che Costantino abbia, diremmo, favorito i cristiani anche per una esigenza di carattere personale, per venire incontro al Dio dei cristiani, e hanno visto soltanto un'azione di carattere politico. In realtà, vero, noi non possiamo prescindere dal fatto, vero, tutto quello che noi sappiamo sulla battaglia di Ponte Milvio, la visione di Costantino, il in hoc signo vinces e così via, anche se, diremmo, è stato tramandato per certi aspetti in maniera un po' favolistica, però non può essere disatteso. C'è stata una precisa volontà personale di Costantino. Tenete presente che nel mondo antico, ma anche nel mondo moderno, vero, religione e superstizione vanno molto, diremmo così, d'accordo l'una con l'altra, anche se non dovrebbe essere così, e indubbiamente, vero, l'esito favorevole della battaglia di Ponte Milvio, che è quello che assicura il potere di Costantino, vero, avrà senz'altro convinto Costantino che il favore del Dio dei cristiani era qualcosa che lui aveva tutto l'interesse a guadagnare. Quindi Costantino inaugura una politica che è di aperto favore nei confronti della Chiesa, il che significa in primo luogo una constatazione che solo raramente è stata fatta, ancora una volta per certe remore di carattere confessionale, e cioè Costantino diventa il capo della Chiesa, diventa il capo della Chiesa cristiana. Non da meravigliarsi, perché nel mondo antico la religione è una componente fondamentale dell'organizzazione statale, e chi detiene il potere politico normalmente detiene anche il potere religioso. Costantino è Pontifex Maximus, vero? E come Pontifex Maximus, diremo, ha il controllo di tutti i culti, quelli che noi definiamo pagani. Come il capo, diciamo, della religione pagana, automaticamente, senza nessun atto particolare, diventa il capo della religione cristiana. Fu un passaggio che viene accettato proprio perché siamo in un mondo in cui il rapporto tra potere politico e potere religioso è strettissimo, e quindi è visto come la cosa più naturale che il capo del potere religioso, del potere politico, diventi anche il capo della religione cristiana una volta che le ostilità sono state concluse. Voi capite l'importanza enorme di questo fatto, cioè significa, diremo, l'intervento del potere politico nelle questioni anche le più gelosamente interne, proprio specifiche della Chiesa. Perché la Chiesa, dal primo alla fine del terzo secolo, era vissuta in una specie di limbo tra qualche volta lo Stato l'impero le era apertamente ostile, altre volte praticamente si disinteressava. Quindi la Chiesa aveva, diremo così, aveva vissuto la sua vita tranquillamente, tranne i periodi di persecuzione, che sono molto meno di quanti, vero, la tradizione ha immaginato, e ha regolato, diremo così, i suoi problemi, le sue questioni da sé, tranquillamente, senza nessuna ingerenza di carattere esterno. Con Costantino tutto questo stato di cose cambia completamente. L'imperatore è diventato capo della Chiesa e quindi ha interesse che questa Chiesa funzioni come lui vuole che funzioni, cioè a beneficio, per l'utilità dello Stato. Ecco quindi che comincia adesso una storia nuova, vero? Che diremmo così si è prolungata fino all'età moderna, cioè il rapporto strettissimo in tutti i paesi d'Europa tra il potere politico e il potere religioso. Io qui, data appunto la strettezza del tempo, mi limito a accennare soltanto a un punto di questa, diremmo, a un aspetto di questa nuova realtà che forse è stato rilevato dagli studiosi meno di quanto a mio avviso meritasse. Cioè, Costantino ha unificato la Chiesa.
Che ora abbiamo? C'è ancora 12 minuti.
Può apparire sconcertante questa affermazione. Costantino ha unificato la Chiesa, quindi mi spiego, anche se diremo così, ci ho solo pochi minuti ancora a disposizione. La Chiesa all'origine ha una struttura che, così per comodità, io definisco federativa, cioè ogni comunità che si crea, vero, che quando viene meno l'autorità del missionario, siamo agli inizi, vero, della vita della Chiesa, dove la diffusione del messaggio avviene ad opera di missionari itineranti che fondano durante i loro viaggi, là dove trovano un terreno accessibile, fondano una comunità e mantengono in certo modo, anche in loro assenza, il loro potere, il loro controllo su questa comunità. Basta che voi pensate alle lettere di Paolo, vero? Quando però il missionario viene meno, questa comunità si amministra da sé, autonomamente. Non c'è nessuna autorità al di sopra. Prima è un collegio di presbiteri, cioè di anziani. Poi successivamente, nel corso del secondo secolo, vero, si subentra l'organizzazione episcopale monarchica, un vescovo, vero, coadiuvato da un collegio di presbiteri e di alcuni diaconi. Ma questa, diremo, nel suo ambito, anche se la comunità è ristretta anche a poche centinaia di persone, questa comunità è indipendente da qualsiasi altra comunità cristiana. L'unità della Chiesa è soltanto un'unità, possiamo dire, di carattere spirituale. Vero. Un solo battesimo, una sola fede, un solo Cristo, perché dal punto di vista, vero, di rapporti amministrativi, ogni chiesa fa per sé. È logico che se si pongono dei problemi interni, questa comunità locale può chiedere aiuto a una comunità cristiana vicina. Quando la chiesa di Corinto si trova in difficoltà, alcuni membri di questa chiesa ricorrono a quella di Roma per cercare conforto e sostegno, ma fondamentalmente ogni chiesa è indipendente da ogni altra e vive autonomamente ed è gelosa di questa autonomia. Col passare del tempo, ineluttabilmente, le comunità cristiane, le chiese locali che si trovano in grandi città, acquistano una certa preminenza. Roma in Italia, Cartagine in Africa, Alessandria in Egitto, Antiochia in Siria e così via. Ma questa maggiore, diremmo così, questo maggiore prestigio non lede quella che è l'autonomia delle singole comunità che si organizzano al loro interno. Quando muore il vescovo, all'interno viene eletto il successore e così via. Col passare del tempo, quindi, la Chiesa si dilata, le comunità aumentano di numero, aumentano di consistenza, cominciano i problemi normali, quasi quotidiani della vita, cominciano a diventare sempre più difficili, vero? Si comincia ad avvertire gradualmente l'esigenza di qualche organismo di carattere superiore che in qualche modo controlli l'attività delle singole chiese. A questa esigenza si viene incontro con due, chiamiamoli, strumenti di carattere completamente diverso. Uno è il concilio. In determinate occasioni critiche, i vescovi di alcune città, di alcune comunità vicine, quindi siamo in un ambito regionale, si riuniscono per affrontare in maniera unitaria determinati problemi. Per quello che sappiamo da Eusebio, il grande storico della Chiesa, i primi concili si cominciarono verso gli ultimi decenni del secondo secolo, quando appunto c'è la cosiddetta crisi montanista, sulla quale non mi posso soffermare, ma che mette in pericolo soprattutto le comunità di Asia Minore, e lì quindi per la prima volta alcuni vescovi ritennero di doversi riunire per affrontare in maniera, diremo, organica e unitaria questo pericolo. Anche poi la determinazione della data della Pasqua, che nel mondo antico fosse sempre dei problemi, secondo Eusebio, vero, fu il motivo di altri concili. Noi sappiamo di concili importanti, abbiamo notizia: nel 251 Cornelio, il vescovo di Roma, riunì 60 vescovi italiani per ratificare la sua elezione a vescovo di Roma contro la pretesa di un suo avversario novaziano. Nel 268 ad Antiochia si riunirono vescovi della Siria e della Palestina per giudicare il vescovo locale Paolo di Samosata, che fu deposto per errori di carattere dottrinale. Ma non c'è una organizzazione vera e propria. Il concilio viene, diremo, si riunisce per iniziative locali di singoli vescovi che interpellano i vescovi delle comunità vicine, e quindi, diremo così, si svolge questa riunione, che è quanto mai ufficiale nell'ambito della Chiesa, ma rappresenta sempre uno strumento, come dire, ambiguo, nel senso che la sua efficacia è piuttosto ristretta, in quanto manca una normativa per quello che dovesse essere la organizzazione di questi concili. L'altro, diremo, strumento, vero, che con tendenza unificatrice, è il vescovo di Roma. Il vescovo di Roma aveva avuto sempre una, diremo così, una specie di primazia, di dignità, di onore che la tradizione cristiana ha, diremo, spiegato con la presenza delle tombe degli apostoli Pietro e Paolo. A Roma non c'ho bisogno di chiarire questo. In realtà la Chiesa di Roma è la Chiesa più importante, perché è la Chiesa di Roma, cioè della città più importante dell'impero. Gradualmente il vescovo di Roma tende a dare valore giurisdizionale a questo primato di onore, e quindi tende a intromettersi in questioni che riguardano altre comunità. Per quello che noi sappiamo, il primo vescovo che ha cominciato a agire in questo modo è Stefano. Siamo praticamente tra il 250 e il 260. Questi interventi di Stefano trovarono decisa opposizione in altri vescovi importanti, vero? I suoi tentativi di imporsi su certe comunità spagnole, non posso entrare nei particolari, furono elusi da Cipriano, il vescovo di Cartagine, vero, che era molto famoso, molto importante, e che quindi si oppose a queste pretese. Ma è chiaro che il vescovo di Roma tende gradualmente a consolidare la sua primazia nel tentativo di darle una struttura, un fondamento giurisdizionale che gli permette di controllare l'attività delle altre chiese. Quindi una struttura, come voi vedete, in definitiva poco coesa, per cui anche in problemi importantissimi la Chiesa ha avuto sempre problemi di carattere dottrinale legati alla sua particolare configurazione, dal punto di vista appunto della dottrina. Possiamo seguire, anche se la documentazione non è esauriente, possiamo seguire la vita di queste comunità, almeno delle principali comunità, vedere come, i contrasti si alimentassero a livello, di singole comunità con soluzioni diverse. Una dottrina che veniva approvata da una parte veniva condannata dall'altra, e così via. Alla fine del III secolo l'orizzonte dottrinale nell'ambito della Chiesa è quanto mai variegato. Anche su questioni importantissime a Roma si hanno delle idee, ad Alessandria se le hanno diverse. Tutto questo perché mi sono dilungato su questo? Perché era indispensabile per capire l'operato di Costantino. Con Costantino tutto questo finisce, perché Costantino diventa il capo della Chiesa e quindi ha l'autorità per intromettersi nelle questioni di tutte le chiese indistintamente e in definitiva imporre la sua volontà. Questo noi lo vediamo immediatamente nello stesso anno 313, in una controversia africana, donatisti e così via. Costantino fa prevalere la sua autorità su quella del vescovo di Roma, tranquillamente viene accantonata senza nessuna difficoltà, soprattutto durante la controversia ariana, una controversia che ha coinvolto per più di 60 anni tutta la cristianità in Oriente e Occidente. A differenza delle controversie precedenti, tutte locali, frazionate e così via, noi abbiamo una controversia dove i vari argomenti che si susseguono sono sempre gli stessi in Oriente e in Occidente. Le soluzioni sono diverse, ma sono le stesse soluzioni che vengono proposte in Oriente, si estendono anche all'Occidente e viceversa. Il risultato è che quando nel concilio di Costantinopoli del 381, praticamente la controversia ariana, almeno per il momento, finisce, per la prima volta nella sua storia la Chiesa Cattolica è veramente unitaria, è veramente un corpo unitario dal punto di vista sia dottrinale sia culturale. La prima volta, e solo per brevissimo tempo, perché nel V secolo, come tutti sapete, in Occidente l'impero crolla per l'invasione dei barbari, quindi l'Oriente cristiano si separa dall'Occidente e questa unità viene meno. E con questo vi ringrazio.
Ringraziamo il professor Simonetti, mi piace sottolineare di questa sua competenza smisurata e capacità di fare sintesi. Mi ricordo che a lezione veniva con un foglietto con quattro frasi e stava un'ora citando a memoria tutti quanti i padri di cui parlava, mi colpisce, credo sia bello sottolineare questa abitudine a non fare mai una lettura manicheista delle cose, come se fosse tutto buono, tutto cattivo, ma a saper vedere la storicità, la fatica di trovare soluzioni, il tempo. Mi è venuta in mente, mentre ascoltavo, una frase del Cardinal Newman, che quando veniva da Anglicano a Roma dicendo che il Papa era l'anticristo, gli viene in mente la parola della zizzania, e diceva: ma Gesù dice che non bisogna mai separare troppo facilmente il bene dal male, bisogna dare tempo. Ecco, credo che ci aiuta a vedere questa storia vedendola in tutta quanta la sua complessità, e lo ringraziamo veramente di questo, continueremo a leggerlo e a seguirlo. E abbiamo adesso il professor Umberto Utro, che ho l'onore di essere stato accolto anche nella sua amicizia fraterna, e in questo momento lui è responsabile della sezione paleocristiana dei Musei Vaticani e cura tutta la sezione del Museo Pio Cristiano, ed insegna sia all'Agustiniano sia alla Gregoriana iconografia paleocristiana. Credo che attraverso le immagini ci può aiutare a comprendere un altro aspetto di questi decenni, di questi secoli, come pian piano, prima e dopo Costantino, emerge questo bisogno di parlare anche attraverso le immagini, proprio come una realtà che non è semplicemente estetizzante per il gusto del bello, del carino, dell'effimero, ma proprio come una necessità di dire, di comunicare quello che si è. In questi giorni sto meditando molto su un autore, un teologo domenicano che si chiama Westflug, che dice: io non ho mai creduto che l'arte sia semplicemente che nasca solo come opposizione di potere fra fedeli, eccetera. Credo molto più a ciò che si definisce il dinamismo espressivo delle forti intuizioni. Una religione, come una cultura vissuta in maniera intensa, si esprime. E in un libro appena uscito sull'immagine di Dio nell'arte dice che si è fatto poco attenzione a questo fenomeno particolare e molto complesso, di cui nessuno si è mai veramente accorto né allarmato, che il cristianesimo è questo monoteismo che si esprime continuamente con le immagini, cioè che le vomita quasi fuori continuamente, assumendo linguaggi precedenti e creandone di nuovo. E allora ascoltiamo questa seconda parte con l'ausilio delle immagini sull'iconografia paleocristiana.
Allora, ringrazio ovviamente innanzitutto Andrea Lonardo, che anche lui mi onora della sua amicizia, di amici ce ne sono diversi tra di voi, anche di miei allievi che ripasseranno stasera qualcosa che hanno già in parte sentito. E voglio anche ringraziare l'amica che da là dietro, noi non la vediamo, ma solo grazie a lei possiamo vedere le immagini susseguirsi questa sera. Andrea, ho mezz'ora, spero di farcela, ma comunque sì. Va bene, allora sono molto interessato a mostrarvi la prima di tutte le immagini, che è quella che il tema può più, diciamo, esprimere il tema che mi accingo a trattare: come nacque l'arte cristiana. Ecco dunque come nacque l'arte cristiana, e possiamo andare alla prossima immagine. Questo in basso non so cosa sia. No, scusa, vedi, perché che cos'è questa cosa in basso? E puoi tornare indietro cortesemente? Perché vedi, lei non ha capito giustamente, ma dov'era questa prima immagine? Scusami, dovevo preavvisarti. Non c'è. Cioè, ecco com'è nata l'arte cristiana. Non c'è. Per quasi 200 anni, questo va detto, sono meno in realtà, perché una data, diciamo, di inizio di quest'arte ufficiale cristiana viene collocata nei primi anni del terzo secolo. Quindi per almeno 150 anni questa comunità delle immagini ha fatto a meno. E perché ci si è domandati? Ecco, anche per capire com'è che poi invece è iniziato un rapporto tra la comunità e questa modalità straordinaria di esprimere la fede, appunto quella dell'arte, che non ha più avuto fine. Ecco, e si dice, si è detto opportunamente, che questa comunità che inizia a comunicare la sua fede ha avuto difficoltà di esprimersi attraverso l'arte inizialmente, innanzitutto nella sua componente che viene detta giudeo-cristiana, perché era tanto forte in questa comunità cristiana di provenienza, di conversione dalla comunità israelitica, il comando forte del decalogo. Non avrai altri dei di fronte a me, e subito dopo non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Il popolo di Israele ha una, si dice infatti, anche se con delle eccezioni che non posso io dire qui, che è appunto una religione aniconica. Non ci sono immagini, anche se delle immagini ci sono delle eccezionali eccezioni. Però antiche, dico, soprattutto. Però certamente una cosa si può dire, c'è un pregiudizio nei confronti delle immagini, una diffidenza in questa pars giudeo-cristiana della Chiesa antica, ma anche nella parte che potremmo dire pagano-cristiana della Chiesa antica c'è una diffidenza nei confronti delle immagini, perché nella religione pagana le immagini vengono adorate. I simulacri, le statue degli dèi sono adorati. E dunque in questa prima immagine che non c'è possiamo ascoltare la voce di due scrittori cristiani antichi. Il primo, nel secondo secolo, è Giustino, che nato in una città palestinese, Nablus, fu educato alla religione pagana, ma poi vagò, crescendo alla ricerca della verità, presso scuole filosofiche come quella stoica, peripatetica e poi quella platonica, fino verso la metà del secondo secolo a convertirsi al cristianesimo. Nella prima apologia che egli dedica all'imperatore Antonino Pio, il successore di Adriano, dal 138 al 161, Giustino afferma l'ingiustizia delle persecuzioni e condanna apertamente e coraggiosamente l'idolatria. Sentite che cosa dice. Né con frequenti sacrifici né con corone di fiori noi onoriamo quelli che gli uomini, dopo averli effigiati e posti nei templi, chiamarono dei, poiché sappiamo che sono oggetti inanimati e morti e privi della forma di Dio. Ma che bisogno c'è di dirlo a voi, che ben lo sapete in qual modo gli artisti trattano la materia, scolpendo e tagliando e fondendo e battendo, spesso persino oggetti vili, dopo aver cambiato solo la forma e aver loro dato una figura, ad essi pongono il nome di dei. Il che noi non solo riteniamo irragionevole, ma anche offensivo di Dio, il quale, dotato di gloria ed aspetto ineffabili, in questo modo darebbe nome ad oggetti corruttibili e bisognosi di cura, e che gli artefici di tali oggetti, cioè gli artisti, sono spesso dissoluti e possiedono i vizi tutti quanti, per non annoverarli ad uno, voi lo sapete bene. Quale demenza scegliere uomini dissoluti per plasmare e creare dei da offrire poi all'adorazione? E quale demenza porre anche guardie a custodia dei templi dove essi sono collocati, non vedendo che è scelleratezza pensare e dire che degli uomini possano essere custodi di dei. Un altro autore, che è Clemente di Alessandria, che in realtà non era alessandrino perché era nato ad Atene, in Grecia, e poi aveva vagato fino a giungere anche lui in cerca di pace, come dice lui, alla scuola teologica cristiana di Alessandria d'Egitto.
è verso la fine del secondo secolo. Clemente usa parole altrettanto forti. Non riesco a comprendere come possano essere divinizzate le cose insensibili, queste opere d'arte, questi simulacri, e compiango come infelici a causa della loro stoltezza quelli che cadono in questo errore. La statua, infatti, è veramente materia morta alla quale ha dato forma la mano di un artista. Per noi, invece, l'immagine di Dio non è una cosa sensibile, di materia sensibile, ma è cosa intellegibile. Allora, è chiara la condanna. Attenzione, e qui è il passaggio fondamentale, non tanto dell'arte in sé, ma dell'uso idolatrico dell'arte. E che, se volete, era la stessa condanna del Decalogo, e cioè non ti farà immagine alcuna. Vedevo alcuni di voi, cioè, è così chiaro? No, però attenti, è proprio perché Dio dice al suo popolo: non avrai altri dei oltre me, non ti farai idolo né immagine alcuna, abbiamo detto, di tutto quello che abbiamo detto, non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Invano si è cercato nei testi dei padri della Chiesa, appunto di questi scrittori della Chiesa antica, una condanna tucur dell'arte, cioè della possibilità di esprimersi attraverso le immagini. Sempre e chiaramente l'arte è stata condannata laddove è stata un elemento di idolatria. Tanto che, e passiamo alla prima immagine, allora, non poteva più di aspettare la nostra amica dietro, giustamente, perché lo stesso Clemente Alessandrino, che aveva detto agli ateniesi, ai greci, no, con questa esortazione, questo che viene chiamato il protrettico, no, le parole che ho citato prima, ecco, in un'altra sua opera rivolta invece ai cristiani, il Pedagogus, dice un'altra cosa completamente diversa. Dice cioè che i cristiani usano le immagini. E dove? E come? Cioè, dice che c'è un uso, che è un uso anche dei pagani, che è quello di possedere degli anelli. Questi anelli hanno delle decorazioni. E queste decorazioni, però, qual è il problema? Che spesso, come in questo non è un anello cristiano, ma ecco, ci sono immagini di dei, immagini appunto degli idoli. E allora Clemente, che dà per scontato che anche i cristiani, il pater familias possieda questo anello sigillare che serve per dare le sue, mettere il sigillo alle lettere, eccetera, ecco, continuino ad usarle. Però dice: le nostre incisioni, siano una colomba o un pesce, o una nave spinta dal vento, o un'ancora di nave, o ancora un pescatore che ricorderà l'apostolo Pietro, o i fanciulli usciti dall'acqua, cioè i battezzati. Che cosa ci dice Clemente? Che i cristiani usano le immagini. Nello stesso periodo in cui, appunto, siamo alla fine del secondo secolo, ci ha detto che gli idoli sono condannati, ci dice che i cristiani usano queste semplicissime immagini. Ecco, queste sono le prime immagini di cui abbiamo notizia. E sono quelli che noi chiamiamo i simboli. I simboli sono stati le prime immagini cristiane. Di quello vi parlerò perché non avrò altro tempo, però per farvi capire come è potuta nascere quest'arte, attraverso queste piccolissime immagini. Passiamo per esempio alla prossima, e questo è un anello che invece è stato trovato in una catacomba. Ecco qui, una colomba, una piccola stella. Cioè, i cristiani hanno usato queste immagini come prime immagini molto semplici, molto tratte, come abbiamo visto, adesso ne vedremo qualcuna, dal mondo della vita quotidiana. Sono sembrate ad essi così semplici, così facili a veicolare, perché questo sembra l'intento fin dall'inizio, cioè veicolare, e lo vedremo appunto guardando alcune di queste immagini che Clemente prima ci ha ricordato, i contenuti della loro fede. Per esempio, una delle immagini che è stata la prima citata da Clemente, proprio la prima, possiamo vedere, è proprio questa, della colomba. Ecco, qui la vediamo, ad esempio, qualche tempo dopo, su una lucerna usata dai cristiani. Queste erano queste bellissime lucerne che si facevano a Cartagine, cosiddette lucerne africane. Notate che questa colomba non è una colomba qualsiasi, anche prima c'è un piccolo particolare che la connota, e cioè ha sul becco un ramoscello d'ulivo, e così si rivela subito. Ecco, vedete la facilità del simbolo. Questo è un simbolo che i cristiani non se lo sono inventato, è un simbolo biblico. La colomba è la colomba noetica, è quella che vedremo, ma non subito, è nella prossima immagine, rappresentata dai cristiani più tardi nelle catacombe. Ecco, questa è la scena che i cristiani sapranno così sintetizzare di Noè nell'arca. L'arca l'hanno fatta così, perché bisognava dire che Noè viene salvato, non c'era bisogno di fare tutti gli altri animali, Noè viene salvato dalla morte. Ed ecco che arriva questa colomba. E quindi questo simbolo diventa simbolo di che cosa? Appunto di quello che è successo a Noè, cioè della salvezza dalla morte. E così il simbolo viene utilizzato. Ad esempio, nella prossima immagine vediamo una defunta. Questa è una chiusura di un loculo delle catacombe, questa donna che si chiama Eirene, un nome a sua volta cristiano, che è lei che riceve la colomba col ramoscello d'ulivo. È la stessa scena di Noè. Però qui è la defunta che riceve la colomba, così come vediamo anche in un'altra immagine. Ad esempio, qui c'è un piccolo fanciullo che si chiama Eusebio, a cui i genitori Eleno e Sotera dedicano questa tomba. E lui non solo questa colomba da lontano la vede arrivare con questo ramoscello d'ulivo che sembra un albero, ma pure se l'abbraccia, vedete, piccola piccola, nella raffigurazione, ecco, un simbolo denso, già fra l'altro caro anche alle altre, diciamo, culture del mondo antico. È un'immagine di pace, si dice anche giustamente, o di purezza. Insomma, non posso purtroppo svelare tutti, diciamo, gli aspetti. Origene, ad esempio, ci direbbe qualcosa a proposito della colomba e del Cantico dei Cantici, di come appunto sia anche simbolo poi dell'anima, del fedele, no? Così come questa mia colomba del Cantico dei Cantici, appunto. E andiamo adesso avanti con un'altra immagine che aveva richiamato il nostro Clemente, e cioè la nave spinta dal vento. È un altro simbolo che è importantissimo nella Chiesa antica. Ci si può sempre rivolgere ad un testo molto interessante, che è un testo di questo scrittore Ugo Rahner, fratello del grande teologo Karl, che ha scritto appunto un libro sui simboli della Chiesa. Sì, perché infatti di che cosa è simbolo questa nave spinta dal vento? Ecco, in particolare i cristiani dei primi tempi hanno riflettuto sul fatto che questa nave si muove in una tempesta, in un mare mosso dalla tempesta, e dunque ancora una volta questo è un simbolo che nasce dal Vangelo. È un simbolo che dalla scrittura e dal Vangelo in particolare, laddove appunto Gesù nel Vangelo di Matteo e negli altri sinottici seda la tempesta, vi ricordate, e quindi salva questa piccola comunità dei discepoli che stanno dentro la barca. E dunque di cosa immagine, se non proprio della Chiesa, la quale, secondo tutti i padri, no, è come questa nave che deve subire la violenza delle persecuzioni, no, ma poi viene salvata da Cristo. Dove sta andando questa nave? Vedete che c'è una specie di torre, non è una torre qualsiasi. Notate che c'è in alto questa torre una specie di sbuffo. Che cosa è dunque questo? È un faro. Ecco, il faro, ancora di simbolo in simbolo, simboleggia la parte per il tutto, cioè è la cosa più evidente di che cosa il faro? Del porto. E quindi questa tempesta si conclude al porto, cioè alla salvezza. E quindi Cristo conduce la sua Chiesa alla salvezza, che è anche
la promessa futura. E questo è un loculo di chiusura di una catacomba che si trova oggi nei Musei Vaticani. Un altro simbolo marino è quello che vediamo subito dopo, sempre su un frammento di una iscrizione dalle catacombe. Tutti la riconoscete, è l'ancora. L'ancora è un simbolo antichissimo ed è un simbolo anch'esso biblico, anzi addirittura è la stessa Bibbia, nel caso specifico la lettera agli ebrei, che spiega che cosa significhi questo simbolo. E cioè che cosa? Sentite cosa dice la lettera agli ebrei al capitolo 6, versetto 18. Noi che abbiamo cercato rifugio in Lui, cioè in Cristo, riceviamo un grande incoraggiamento nell'afferrarci saldamente alla speranza che ci è posta davanti. In essa, infatti, noi abbiamo come un'ancora della nostra vita, sicura e salda. Non c'era bisogno di altre parole per spiegare che cosa significa questo simbolo. Poiché il tempo fugge, io vi vorrei almeno giungere a parlare in poche parole del più importante di tutti questi simboli, che è il simbolo del buon pastore. Almeno questo, ho bisogno di 10 minuti, ma credo di averceli. Ecco, solo una cosa per dire, che cosa vi ricorda quest'ancora? La croce. Questo è un altro, noi attaccati a questa speranza che è Cristo, che è l'amore che Gesù ha avuto per noi dando la sua vita per noi. Ecco, la croce è un elemento che è nascosto all'interno del simbolo dell'ancora. E dunque entriamo in questa, per arrivare al buon pastore, scusate se mi faccio prima un ultimo di questi simboli più semplici, è quello del pesce in realtà. Ecco, non potevo arrivare al buon pastore senza, che sono un po' pressato dal tempo. Ecco, il pescatore di cui parlava Clemente Alessandrino, vedete questi pesci che escono dall'acqua, ecco, quante iscrizioni, la prossima immagine per esempio, o opere d'arte, la prossima. Ecco, questa è una iscrizione delle catacombe, quante immagini nell'arte cristiana hanno raffigurato un pesce? Voi tutti sapete che il pesce è uno dei simboli più importanti della comunità cristiana antica. Perché? Perché ad un certo punto si capisce che attraverso la parola in greco del pesce, che tutti appunto sapete si dice ictius, i cristiani hanno espresso, e questo è interessante perché è un gioco tra parola e immagine, questa immagine del pesce. Cioè non è solamente la figura, ma è anche il significato della parola che viene richiamato. Probabilmente proprio alla fine del secondo, inizi del terzo secolo, tutta la comunità cristiana sapeva che la parola ictius era composta da queste lettere che, prese una ad una, sono le iniziali, il significato della parola acrostico, le iniziali di questa frase Jesus Christos Theou Uios Soter, Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore. Come facciamo a esserne certi? Perché qui e là nel mondo cristiano antico ne abbiamo la chiarezza di come questa immagine viene, questa parola venga utilizzata dalla Gallia, dove c'è un'iscrizione che proprio cita questo acrostico, l'iscrizione di Pectorio di Oten, alla Frigia, dove il vescovo Abercio spiega il significato di questo ictius, all'Africa, dove Tertulliano, nei primissimi anni del terzo secolo, iniziando il suo trattatello, come lo chiama lui, sul debattismo, sul battesimo, dice ad un certo punto così, che scrive rigorosamente in latino, era la sua lingua, dice così, peccato non potervelo leggere tutto, sarebbe stato bello tutto questo primo capitoletto, però vi dico solo la parte fondamentale. Sed nos, si dice in latino ma si capisce, sed nos pisciculi
secundum ictium nostrum Iesum Christum, in aqua nascimur, nec aliter quam in aqua permanendo salvi sumus. Noi pesciolini, pisciculi, saremmo noi cristiani, sta parlando del sacramento della nostra acqua, come lui lo chiama, pesciolini secondo il pesce nostro Gesù Cristo, nasciamo nell'acqua, né altrimenti che stando in quest'acqua, quella del battesimo, possiamo essere salvi. In tutto quello che vi ho tradotto c'era un piccolo particolare: lui che scrive in latino ha usato una parola in greco, una sola, proprio la parola pesce, la parola ictius. Perché? Perché vuol dire che significa qualche cosa, cioè che quella parola va usata in greco, perché in greco significa quello che è l'acrostico, che poi pensate un po', nella letteratura cristiana antica sarà soltanto Agostino nel De Civitate Dei a spiegarlo parola per parola, Jesus Christos Theos. Prima l'abbiamo visto così usare. Solo una cosa per dire, perché la fortuna di questa frase? Non sappiamo chi l'ha inventata questa frase, l'acrostico. Una cosa è certa, è una frase che poteva avere così gran fortuna perché è una frase presa dritta dal Vangelo. Cioè, voglio dirvi, non è una frase qualsiasi. È una frase che è una vera e propria professione di fede. Noi dobbiamo aggiungere in questa frasetta che abbiamo detto una parola, che è il verbo essere. Non è Gesù Cristo figlio di Dio salvatore, ma Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, il salvatore. Cioè chi raffigura un pesce afferma la sua fede, che è la fede che Pietro afferma quando Gesù gli chiede: voi chi dite che io sia? E che ricorda la frase di Dio stesso al battesimo e alla trasfigurazione: questo è il mio figlio, eccetera. Voglio dire che per questo ha avuto così gran fortuna. Nella prossima immagine si vede, in una iscrizione famosissima, se può andare avanti cortesemente, scusa, ecco, c'è, questa è proprio la prova del significato di questo, è la famosa iscrizione di Licinia Amias, sta nel Museo Nazionale Romano. Tra le varie cose c'è scritto ictius zonton, là in alto, che letteralmente, se volete, in greco vuol dire pesce dei viventi. Ma pesce dei viventi che cosa vuol dire? Non vuol dire niente, pesce dei viventi. Ma se noi traduciamo l'acrostico e leggiamo Gesù è il Cristo, figlio di Dio, salvatore dei viventi, ah ecco, allora adesso significa qualche cosa. Salvatore dei viventi, chi sono i viventi? Sono quelli che diceva Tertulliano, che possono vivere solo stando nell'acqua, cioè i battezzati, i cristiani appunto battezzati. Va bene, il buon pastore, 5 minuti, ci riuscirò? Posso? Andrea? Ecco, mi ero anche preparato qualcosa sull'orante, però non posso... Va bene, andiamo avanti cortesemente, passerà qualche orante adesso, la vedrete passare ancora avanti. Oranti sono anche i personaggi biblici salvati, perché l'orante è l'immagine della preghiera, ma era una personificazione per i pagani, la pietas, che per i cristiani diventa la vera pietas verso l'unico vero Dio, e cioè la preghiera. Andiamo avanti con i fanciulli oranti, e Agnese orante. Agnese, che nella comunità cristiana antica ha l'onore pari a poco, è la prima che riceve il nimbo dopo Cristo, La vediamo in un'immagine a voi cara, la prossima, che è quella del Pluteo di Liberio, che sta qui accanto a noi. E infine avanti ancora. Del buon pastore potrei dirvi molte cose, ma ve ne posso dire solo pochissime. Allora, vi vorrei dire del buon pastore una cosa. Uno, vediamo se riesco in poco, ma ce la faccio, ve lo prometto. Allora, è un'immagine, come tutti sapete, di origine pagana. Esisteva già anticamente, addirittura, nella prossima immagine lo vediamo, era l'immagine di un pastore con un agnello, un ovino, un ariete, in questo caso sulle spalle, il richiamo di una qualità di un dio, il dio Hermes. il quale gli antichi credevano che trasportasse le anime dei defunti nell'aldilà. Per questa sua caratteristica, e cioè di avere benevolenza nei confronti del genere umano, cosa che non sempre gli dei dell'antichità avevano, secondo appunto la religione degli antichi, ecco, questa immagine lentamente viene a diventare anch'essa la personificazione di una virtù, quindi si sgancia dall'idolatria, cioè dall'adorazione verso Hermes, diventa invece un'immagine relativa alla virtù esercitata dal dio Hermes. E cioè qual era? Era la virtù dell'amore verso gli uomini, quello che i greci chiamano filantropia. E così diventa un'immagine relativa alla filantropia, così la trovano i cristiani, per questo con facilità la accolgono, la sposano in questa apertura ai simboli, perché ascoltando la parola di, come vediamo nella prossima immagine, ma non sto a leggervelo tutto in greco, però ecco, quando Gesù dice io sono il buon pastore e do la vita per le mie pecore, risultò naturale per essi pensare all'immagine del pastore filantropo. È per questo che lo hanno adottato così, perché appunto permetteva di esprimere che cosa? Appunto questa caratteristica della loro fede. Gesù stesso si era rivelato come filantropo, amante dell'umanità, dando appunto la sua vita. Mi piacerebbe dirvi alcune caratteristiche, ma non lo posso fare perché il tempo è già scaduto, perché appunto si dice che il pastore è buono, è bello, ma se capiterà qualche altra occasione potremo, diciamo, trattarvene. Magari vi dico un libro da leggere alla fine, così ne saprete di più. Chiudo allora come? Se si passa, vabbè, dobbiamo accettare questa scarsezza di tempo. Se si passa alla prossima immagine, e qui vi faccio ancora più avanti, cortesemente. Ecco, questa è forse ancora un'altra più avanti. Ecco qui, forse così si vedeva, speravo un po' meglio, ma non è bellissima la qualità. E questa è la famosa statuetta del Buon Pastore che si trova nei Musei Vaticani. Spero che possiate rivederla se l'avete già vista o venire a vederla nel Museo Pio Cristiano. È forse la più famosa di queste immagini, è quella dove si nota meglio che nel volto i cristiani ad un certo punto, di simbolo in simbolo, hanno deciso di raffigurarvi Cristo. Cioè i cristiani hanno preso questa immagine per appunto come immagine che richiamava l'amore di Cristo, finché pian piano, qui siamo alla fine del terzo secolo, inizi del quarto, non ancora nella pace di Costantino, nel tempo di Costantino, ma appunto decidono di raffigurarvi Cristo. Perché questo deve significare, mettendogli il volto di Cristo. Qual era il volto di Cristo nella Chiesa antica? Il primo volto che ha avuto Gesù nell'arte cristiana è stato preso pieno pari pari dal dio Apollo, perché è il volto apollineo, che era un falso dio, però aveva tante di quelle allusioni che faceva capire come questo figlio di Giove, dio della parola, della bellezza, potesse prestare il suo volto all'immagine appunto del volto di Cristo. Come voglio concludere, perché ho davvero finito, vi chiedo scusa di questa ultima parte un po' così ritagliata, dicendovi quello che gli scrittori cristiani antichi hanno detto di questo buon pastore, e che ci fanno capire veramente che cosa questa immagine ha significato per la Chiesa antica. E cioè che cosa? Ecco, i padri, molti di essi, si sono riferiti, questi padri, e io mi riferisco a quelli di questo periodo, e cioè soprattutto del terzo secolo, a quelli che hanno scritto mentre queste immagini si formavano, spero di essere stato chiaro, e quindi nei vari luoghi del mondo cristiano del tempo, da Alessandria, e quindi per esempio Origene, ma anche alla Gallia, Ireneo, anche a Tertulliano in Africa. Cioè questi scrittori antichi dicono quasi tutti e più o meno con parole differenti una cosa importante, e cioè che per capire bene l'immagine del pastore bisogna riferirsi ovviamente a che cosa? Al Vangelo, però non a Giovanni. Ci dicono che per capire bene che cosa voglia dire l'immagine del buon pastore bisogna guardare ad un altro buon pastore del Vangelo, non quello di Giovanni, io sono il buon pastore, ma quale altro buon pastore c'è nel Vangelo? Quello di della parabola della pecorella smarrita, esattamente. Perché? In particolare Matteo dice così, che questo pastore lascia le 99 pecorelle sul monte e scende per cercare la pecorella che si era smarrita. E allora si domandano gli interpreti di questo brano, che cosa vuol dire tutto questo? Lasciare sul monte, il monte è il luogo di Dio, no? nella teologia biblica, e questa discesa per cercare la pecorella smarrita, a che cosa ci fa pensare? A quale mistero, se non quello dell'incarnazione di Cristo? Ecco dunque che Origene dice: è questa una discesa straordinaria dovuta a un eccesso di amore per gli uomini, per ricondurre, secondo l'espressione misteriosa della Divina Scrittura, le pecore perdute della casa di Israele discese dai monti. Ecco, è quello che Paolo ha spiegato nella lettera ai Filippesi, no? Pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Ecco, questa discesa è la kenosis, no? Si dice con parola evangelica, teologicamente rilevante, è il suo spogliarsi di se stesso e divenire simile agli uomini. Arriva sulla terra, e però cosa accade? Che non lo trova, perché l'uomo si era così perduto, perché è l'uomo che si era perduto, dice appunto un altro testo di Ireneo di Lione, no? Dice: è venuto a cercare la pecora che si era perduta, ed è l'uomo che si era perduto, ma tanto si era perduto che era stato inghiottito dagli inferi. E allora Cristo, ecco, muore per andare a ritrovare dentro gli inferi l'uomo che si era perduto. E lì cosa accade? Accade che la storia cambia. Lì, dice Luca, una volta che trova la pecorella, se la mette sulle spalle, ecco l'immagine del buon pastore, e risale, rifà il percorso che aveva fatto prima. Come dunque? Che come sei questa risalita dagli inferi con questa pecorella sulle spalle? È la risurrezione. Questo è quello che dice. Ecco, dopo essere disceso per noi nelle profondità della terra, risale in alto per offrire e ridare al Padre suo l'uomo così ritrovato. Ecco, questo ci viene spiegato dai padri, che l'immagine del buon pastore non è altro che l'immagine di Gesù, di tutto il mistero di Cristo. È tutto il mistero, anzi, della fede cristiana. Ecco perché è stata l'immagine più rappresentata in tutto il mondo cristiano antico. Perché dice quello che il pesce aveva semplicemente adombrato nella sua parolina, e cioè che lui è il figlio di Dio, il Messia, Christos atteso, che è soprattutto il nostro Salvatore, Soter. Cioè c'è tutto il suo mistero, che è di natura divina e che per amore degli uomini, perché Dio ha tanto amato il mondo, si è fatto uomo, e per la nostra salvezza, ecco, è addirittura andato fino incontro alla morte. Ma lì ci ha preso sulle spalle, e poi i padri arriveranno a dire che una volta che ci ha messo sulle spalle noi non possiamo essere più divisi da lui. Ecco, questo è il significato del buon pastore. C'è tutto il mistero di Cristo, ma c'è anche il mistero della nostra salvezza in lui. Cioè noi siamo in quella pecora, e la realtà è che Gesù risorto non da solo, cioè Gesù risorge con questa pecora. L'ultima immagine, così proprio ce ne possiamo andare, va ancora avanti cortesemente, ancora avanti, avanti, è questa qui. Gli orientali raffigurano questo mistero attraverso l'icona dell'anastasis, quella che noi chiamiamo la discesa agli inferi. E cioè, ma in realtà lui è già disceso, vi ricordate in questa immagine, la prossima per favore? Cioè prende Adamo ed Eva per mano,
e risale, cioè non esce da solo. L'immagine che noi tutti abbiamo familiare, in questo tempo l'abbiamo vista chissà quante volte, di Gesù con la bandierina che esce fuori dal sepolcro, è una delle immagini più tarde dell'arte cristiana antica. Arriva soltanto nell'VIII secolo, perché non esprime appieno, invece il buon pastore sì, cioè che Gesù non è risorto da solo, ma è risorto, come appunto i cristiani d'Oriente fanno raffigurare, insieme all'umanità che è stata salvata, è stata redenta, Adamo ed Eva, la pecorella che era smarrita, che era peccatrice, come Adamo, no? Che adesso è diventata la felice colpa, no? Che ha meritato un così grande redentore. Scusate se ho sforato e grazie.
In chiusura, nel ringraziarvi, mi fa piacere sottolineare che ci rendiamo sempre più conto che questa è la nostra storia. Pensate che Picasso, nel fare la pace, c'è una famosa immagine di Picasso, c'è una persona che porta l'agnello sulle spalle, e noi siamo frutto di questa storia che continua a germogliare, a portare frutto, no? E noi scopriamo veramente con grande attenzione quanto dobbiamo rifuggire da visioni moralistiche del passato, come è facile etichettare uno buono, l'altro cattivo, e invece godere proprio, avendo la libertà di criticare, insieme alla libertà di accogliere il dono che ci viene da quest'epoca. Mi fa piacere sottolineare anche, come sapete, che quest'arte pian piano si sviluppa dalle classi più aristocratiche. Pensate nel 350 al sarcofago di Giunio Basso, lo potete visitare nella sacrestia, dove è realmente arte elevatissima. Lui neofita si battezza in punto di morte, c'è l'iscrizione, perché con Costantino, lo vedremo, non solo non aumentano i battesimi, ma anzi diminuiscono per un certo periodo, perché le persone rimandano il battesimo fino all'arte più popolare. Cioè, chiaramente alcune di queste immagini sono di una semplicità sconcertante, la loro bellezza sono proprio perché sono segni di persone semplicissime, perché il mondo è sempre fatto di persone di categorie sociali molto diverse, no? Il cristianesimo pian piano comunque parla, e i cristiani dell'una e dell'altra classe vogliono parlare, e ci aiuta questo anche a, io penso, io lo sostengo molto questo, a liberarci da una visione sempre solo ideologica della storia dell'arte, che ha dominato per anni, per cui sembra che si dipinga solo per propaganda. È vero che molta arte è propaganda, è copertura di sistemi ideologici, ma è anche vero che l'uomo ha bisogno di disegnare, dipingere, comporre musica, eccetera. Quindi ringraziamo il dottor Umberto Utro anche e il professor Simonetti di questa serata. Vi diamo appuntamento per il terzo incontro, che sarà a Santa Croce in Gerusalemme, che sorge adesso nel luogo del palazzo proprio fatto da Elena e Costantino, e saranno con noi il professor Giulio Maspero, che parlerà del Concilio di Nicea, si parla dell'Oriente, insomma, il Concilio di Nicea, e poi la professoressa Guiglia terrà una relazione su Costantinopoli, questa nuova capitale, quindi l'inizio dell'arte bizantina, che da lì prenderà via a partire da questa grande capitale. Adesso, per chi vuole, c'è un piccolissimo saluto del parroco, e che ci guida poi, faremo questo, chi vuole va via, chiaramente, il parroco ci guiderà nella sua generosità, prima un rapido passaggio nelle catacombe che sono qui sotto, poi ci recheremo al mausoleo di Costanza, e da lì si potrà vedere la basilica circiforme cimiteriale di Sant'Agnese, le mura che restano, insomma. Diremo qualche brevissima parola perché è tardi. Grazie a tutti e buonanotte. Don Franco, eccolo, vieni. Don Franco è canonico lateranense, ci accoglie questa sera.
Ringrazio il professor Manuel Simonetti, Umberto Utro, poi Andrea, per questa esposizione che hanno fatto. Un benvenuto a voi in questo complesso monumentale, si chiama complesso perché c'è tanto da scoprire. In ultimo abbiamo scoperto anche degli affreschi medievali in alcune sale sud della canonica, e poi qualche anno fa anche il vecchio accesso che portava dalla basilica, dal quadriportico della basilica costantiniana fino alla tomba di Sant'Agnese. Qui siamo nella basilica di Onoriana, e a questo livello c'è il primo livello delle catacombe. Adesso scenderemo nel secondo. E le catacombe sono le più povere in assoluto tra quelle di Roma, però dicono gli archeologi, la pontificia commissione archeologica, sono quelle che sono come erano nate all'inizio. Ecco, possiamo vedere un esempio di cada come proprio come erano nate, come erano sorte. Poi andiamo a vedere la basilica Cinciforme, i resti della basilica Cinciforme e il mausoleo di Costanza.
Delle malte, degli intonaci e dei mattoni con le altre basiliche esistenti. L'università americana ha fatto questi studi proprio qui, questi ultimi anni. Ho le mura della basilica costantiniana, i resti delle mura, di una grande basilica lunga 98 metri, larga 46 metri. E Costantino la fece su pressione di Costanza, la figlia, che sembra che abbia avuto una guarigione da Sant'Agnese, la guarigione della lebbra. Ecco, quindi ormai è certificato che la basilica, le mura sono della basilica del tempo di Costantino, perché hanno fatto la comparazione dei mattoni degli intonaci con quelle altre basiliche coeve. Ecco, questo è il mausoleo di Costanza, qualcuno chiama anche il mausoleo di Santa Costanza, è sbagliato perché quella Costanza per cui è stato costruito questo mausoleo non è santa, era la figlia di Costantino, la moglie di Annibaliano, che poi sembra che abbia fatto fuori il marito, insomma forse l'avranno fatta santa per quello. No. Allora, si può dire chiesa di Santa Costanza perché nel 1200, non ricordo quale papa, consacrò proprio questo mausoleo, lo adibì a chiesa, portando le reliquie di una Santa Costanza che non è Costanza, la figlia di Costantino, e poi altre reliquie, Sisinio, Saturnino e altre reliquie che sono state poste sotto l'altare centrale. E a pianta circolare, c'è questa cupola sorretta da 12 paia di colonne, c'è già un'iscrizione a croce greca, non so se notate gli archi, quello che sta dove siamo noi, dalla parte opposta, e i due laterali sono più ampi rispetto agli altri, anche se da sotto non sembra che sia abbastanza distribuito bene. Poi c'è una navata, un deambulatorio, in questo deambulatorio ci sono dei mosaici del VI secolo, ci sono delle figure geometriche, delle figure allegoriche e delle scene di vendemmia, sì, che vedremo, perché questi mosaici hanno dato per un certo periodo, hanno fatto pensare che questo fosse un tempio dedicato al dio Bacco. Ecco, quindi c'è stato, difatti su alcune stampe antiche si trova tempio di Bacco, invece questo è proprio mausoleo di Costanza, che è sorto in fondo alla basilica costantiniana. Dicevo prima che la basilica costantiniana era enorme, l'avete vista, cioè quelle che sono le mura era lunga 98 metri e larga 46, e sembra che proprio per questa sua ampiezza il tetto non abbia retto, sia sprofondato, sia crollato, e Papa Onorio ha pensato bene di non investire per rimettere in piedi quella basilica, ma di fare proprio una basilica sul luogo della sepoltura di Agnese, perché i pellegrini che arrivavano da fuori Roma, che venivano per la celebrazione della festa in onore della Santa, di Sant'Agnese, partecipavano all'Eucaristia, alla celebrazione della Messa nella Basilica Costantiniana. C'era il quadriportico, in fondo al quadriportico c'era una scala descritta da altri autori che portava attraverso cunicoli fino ad arrivare alla tomba di Agnese, che si trovava già da quel tempo dove si trova attualmente. Lì c'era un lucernario e Sant'Agnese è stata sepolta lì ed è rimasta sempre lì. Quella scala, con alcuni lavori fatti da alcuni anni a questa parte, abbiamo ritrovata quasi tutta. C'è ancora sotto lo scalone che voi avete fatto per scendere giù in chiesa. Facciamo un giro se vogliamo. Abbiamo un mosaico dove c'è il Cristo che consegna le chiavi a un San Pietro, a un Pietro, ecco le chiavi della chiesa. Questo canneto rappresenta un po' dove c'è la canna, la capanna, le palme più che la canna, le palme e la capanne erano simbolo della chiesa, delle chiese, e quindi Pietro che è a capo di tutte le chiese del mondo, universali. E sotto c'è una decorazione con agrumi, che è la stessa decorazione che si ripete anche nel mosaico di Sant'Agnese. Andrea vi diceva
Vi parlavo di un sarcofago che si trova ai Musei Vaticani, che è insieme nella sala a, come
la chiama? Croce Greca si chiama, sala Croce Greca.
Ci sono due sarcofagi, quello di Costanza e quello di Elena. E questo sarcofago, ecco, hanno fatto un calco in gesso per rappresentare la lavorazione che ha quel sarcofago, l'originale, che è stato portato ai Musei Vaticani nel 1500. 48 buoi per trainarlo da qui ai Musei Vaticani, li abbiamo nelle cronache, nell'archivio di casa. E hanno dovuto sfondare la parete di fondo per portarlo fuori. La parete, e la sala Croce Greca è stata costruita, non possono portare fuori, se dovessero portare fuori due sarcofagi non la possono, perché è stata costruita apposta con i sarcofagi già esistenti. Per lavorare un metro, per lucidare un metro quadrato di porfido, questo marmo preziosissimo che arrivava dall'Egitto ed era riservato alle personalità, ai re, ai sovrani, e ci voleva un mese di lavoro di un operaio. Immaginate, soltanto per lucidarlo, per lavorarlo, molto di più. Ecco, vi diciamo questo perché è importante pensare come siano riusciti a fare tutti queste ghirlande, questi amorini, questi putti che vendemmiano e così via. Qui c'è l'immagine, doveva essere l'immagine di Costanza. Dove stesse questo sarcofago? Ci sono vari pareri, chi dice al centro, chi dice qui dove c'è una lapide, c'è un marmo di tipo marmo rosso, ma molto probabilmente, quasi sicuramente stava in questo lato, che aveva anche una struttura diversa, perché in alcune descrizioni si parla che il sarcofago stesse sotto una volta un cielo stellato, e qui c'è appunto un mosaico di un cielo stellato. Per 15 giorni prima di finire ai Musei Vaticani, il sarcofago è stato portato in piazza Venezia davanti al palazzo di un cardinale, che adesso non so quale, che non ricordo quale cardinale. È stato prima di finire i Musei Vaticani.
Pensate, per dire come si collegano tutte le storie, Costanza, che non è santa, poi dopo si dice di Santa Costanza, era la figlia di Costantino e Fausta. Costantino fece uccidere Fausta, poi la madre, è uno dei peccati più gravi di Costantino. Costanza sposò in prime nozze Annibaliano, che fu poi ucciso dall'imperatore Costanzo II, e sposò in seconde nozze il fratello di Giuliano l'Apostata, che è nella dinastia di Costantino e quello che poi dopo cerca di fermare il cristianesimo, quindi fa l'ultima piazza pulita, togliendo tutti, per esempio, proibendo ai cristiani di insegnare e così via, però è l'ultima reazione pagana. Ed è evidente a livello iconografico, come lui praticamente già vi ha detto, perché io non ho sentito, questo è chiaramente un sarcofago pagano, cioè come immagine, cioè lei è cristiana, ma chiaramente sono degli eroti che vendemmiano, no? Ma in realtà già il simbolo dell'uva sta in qualche modo diventando cristiano, cioè se voi guardate alcune cose, uno non sa se è pagano o cristiano, se voi guardate appunto Cristo che dà le chiavi a Pietro, è chiaro che l'insieme è cristiano, cioè ci sono delle cose di arte che vengono dal paganesimo, come il buon pastore, ma sono già reinterpretate in un contesto diverso, questo uno lo guarda, è pagano? Però questo qui è già un segno che voi troverete mille volte, l'uccello che prende dall'uva, no? Questo è già un segno che è difficile dire che cos'è, insomma, no? È un passaggio, cioè è un lento passaggio da... I sarcofagi già pienamente cristiani, per esempio con Giona, sono già degli anni 270, cioè già 40-50 anni prima ci sono le storie bibliche interamente raffigurate, per assoluto non aveva tempo a farlo, ma il sarcofago di Giona è probabilmente del 270-75 e già c'è tutta la storia di Giona, il battesimo, Pietro che battezza nel carcere e così via, no? Cose molto interessanti. Bene, continuiamo.
Le pitture degli affreschi cinquecenteschi nelle nicchie, potete osservare, soprattutto in quella di là, come c'erano nel tempo c'erano dei pittori olandesi che si ritrovavano qui e lasciavano proprio le firme, 1667, 1644 e così via. Poi ci sono anche quelle più recenti, insomma. Una piccola curiosità. È un mosaico che rappresenta il Cristo che consegna un rotolo a San Pietro. Ci sono le due figure, Pietro e Paolo. che sono i simboli, i rappresentanti delle chiese orientali e occidentali. Difatti, dicevo, la capanna e la palma indica sempre la chiesa, poi anche le pecore, essere a capo, pastori pasci le mie pecorelle, quello che ha detto Gesù a Pietro. E c'è una curiosità che quel rotolo, c'è scritto Dominus Pacem Dat, e era scritto Legem Dat in originale, è stato trasformato, proprio le tessere sono state cambiate per far risultare la scritta Pacem Dat, perché sembrava brutto che il Signore dà il rotolo della legge, ti dà la pace, ti consegna la pace.
E come modello iconografico si chiama della Traditio Legis, ci sono moltissimi sarcofagi con Cristo al centro, vedete che il monte è il paradiso terrestre, il nuovo, con i quattro fiumi che scendono, cioè l'Eden che diventa la Gerusalemme nuova, quindi Cristo dà la nuova legge, non è più Yahweh che dà la legge, ma Cristo dà la legge e la dà a Pietro e Paolo e a tutti gli altri apostoli, no? Quindi lui è il nuovo legislatore che dà la legge però della pace, dell'amore, legge scritta nei cuori, però è una vera legge, cioè nella tradizione, no? E notate, sono le due contrapposte cristiane, no? Cioè le due, queste sono chiaramente cristiane, e guardate sopra, forse tu volevi, c'è anche dall'altra parte, avevi già parlato, no? Ah, perfetto.
No.
Allora vai tu,
spiega,
vai. Vai.
No, la spiega.
Tu sei il padrone di casa.
Franco. Bene, sto imparando.
Qui vedete, va bene, si riprende lo stesso tema del sarcofago. Questa è una scena, uno potrebbe dire, bacchica, no? Cioè, si pigia l'uva, c'è il carro che porta l'uva, ci sono tutti i tralci, eccetera, da cui viene presa l'uva, no? Ma probabilmente c'è già una commistione, cioè questo è chiaramente pagano, mentre questo è chiaramente cristiano. Però il fatto che siano vicini vuol dire che probabilmente l'autore già dava una valenza, era in progress, diciamo, era una cosa, è difficile dire questo è così, questo è colà, insomma, dove non ci sono dei segni chiari, no? Ma non è più bacchico, cioè non è, qui non si voleva dire è vero il Dio Bacco, è vero, si voleva dire che c'è bisogno di felicità, di festa, di vino, eccetera, di vita eterna, chi la dà? Questo è uno cimitero, cioè è buffo che adesso diventi luogo dei matrimoni, ma questo è un luogo cimiteriale, cioè si viene qui per essere sepolti. E perché c'è questa cosa qui dove si viene sepolti, no? Perché la vita eterna è gioia, chiaramente. Questo è il messaggio che si vuole dare. Prego.
No, già spiegato che è stata trasformata poi in chiesa nel 1200 da non ricordo quale papa, ma che ha consacrato l'altare. Sì, al centro ci sono.
Probabilmente, vedete nel cliplio centrale, che è un cliplio fatto, sono i due ritratti di Costanza che voleva seppellire qui anche Annibaliano, il suo primo marito. Probabilmente era anche come una rivincita sull'imperatore Costanzo che stava dall'altra parte, dire noi appunto ce ne andiamo dall'Oriente, ci seppelliamo qui. Bene. Cosa ancora? Se vedete il passaggio, cioè guardate le colonne, cioè questo è ancora un'architettura, anche l'architettura, forse ne hai già parlato, è un'architettura meravigliosa romana, cioè questo è un luogo cristiano, ma guardate la bellezza delle colonne, immaginatevi che lì era tutto mosaico, qui era tutto mosaico, tutto marmo, eccetera, no? Già la chiesa, voi la vedete, già ci sono i Longobardi, la chiesa ha le colonne di recupero probabilmente della basilica, cioè la basilica viene distrutta, prendono le colonne e fanno la chiesa, siamo a distanza di alcuni secoli, questo è fatto ex novo, cioè tutto scolpito, tutto preparato, già lì c'è Gregorio Magno, c'è già stato Gregorio Magno, ci sono le invasioni, non ci sono più i soldi, c'è il grano, il Papa sta diventando pian piano, lo vedremo l'ultima volta, il vero responsabile di Roma, perché non c'è nessuno che tiene in piedi la città, no? Questo è un luogo bellissimo, quello è un luogo per noi bellissimo, ma già un luogo quasi medievale, perché non ci sono i soldi per portare delle pietre nuove, quella viene appunto, dove viene, dall'Egitto?
Sì.
Quello, cioè capite, ai tempi di Costanza l'imperatore diceva questo lo fate in Egitto e ce lo portate da noi, no? Ai tempi della Chiesa in Egitto ci stanno già gli arabi, già non c'è più, l'Egitto è subito dopo, in realtà qualche anno prima, cioè un attimo l'Egitto è diventato un'altra cosa, non si può più andare liberamente, cioè c'è l'Islam, ci sono gli arabi, è finito, non è più territorio imperiale, si sta cambiando il mondo, insomma, in pochissimo tempo. E i Longobardi, come diremo, sono alle porte, stiamo per diventare tutti Lombardia, se non ci fosse il Papa. Il Papa ha fatto sì che restassimo terroni. È una cosa che non è storico-artistica, e di solito la gente ama sposarsi qui, io adesso scherzavo, va benissimo, questa è una chiesa consacrata, no? Mi diceva, il problema dei matrimoni è che se la gente non è veramente cristiana, noi potremo stare in cerchio solo in cielo, perché se tu fai un matrimonio qui, la gente al posto di partecipare dice, la vedi la signora di fronte col cappellino con la piuma, la vedi quella che c'ha l'abito verde, lo vedi quello che fa, cioè in realtà questo luogo, cioè la situazione circolare, la chiesa non l'ha mai ritenuta come il luogo ideale per celebrare, perché siamo troppo ancora peccatori e quindi quando ci guardiamo non guardiamo più il Signore, e quindi ha preferito la forma longitudinale, no? Io quando ho celebrato sempre, c'hai delle persone dietro che non sai cosa fanno, c'hai il fotografo che ti gira dappertutto, cioè non si capisce più niente, o sono veramente cristiani di quelli di ferro, se no è un macello celebrare una chiesa circolare, però alcuni lo amano.